Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Si addormenta un po', Tonali gli va a portare via il pallone, cerca di scappare via Tonali, combatte ancora Tonali in area di rigore, arriva sul fondo, grosso al centro, Brahim! Onana!
Si può e si deve essere, secondo me, orgogliosi del percorso che abbiamo fatto in Champions, ma è chiaro che sognavamo di andare in finale, volevamo battere i nostri rivali, non esserci riusciti ci procura una grande delusione che dobbiamo provare a superare immediatamente, perché la delusione vera sarebbe non riuscire a giocare la Champions l'anno prossimo.
Poi calcia Lautaro Martinez sul primo palo, Buca Benyan segna il toro, l'Inter vede Istanbul.
Incredibile, veramente sono felicissimo, è la cosa più bella al mondo, giocare una finale di Champions League, è un sogno.
Fischia Turpin, dopo 13 anni l'Inter torna in finale di Champions League, succede per la sesta volta, succederà a Istanbul il prossimo 10 di giugno.
Probabilmente da domani ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto. Ci credevo dal giorno del sorteggio, una grandissima soddisfazione che il tempo ce la farà godere ancora di più. Vedremo l'altra semifinale, chi verrà troverà l'Inter che se la giocherà.
Dunque così è, intanto la notizia del giorno, l'avete sentita anche nei GR che salta il Gran Premio di Imola, hanno capito che non è proprio il caso ed è giusto così. Poi volevo congratularmi con lei, Pardo. Buongiorno Pierluigi Pardo.
Buongiorno.
Volevo congratularmi con lei, protagonista sui giornali nazionali come Inzaghi. Fosse Inzaghi a recensione entusiastica.
No, non scherziamo, però due bellissime recensioni, oltretutto, insomma, di due giganti di questo dell'argomento, e fa molto piacere soprattutto per Supertele, per Dazon e per le persone con cui lavoro. No, io in realtà oggi Radio Tweet volevo farlo.
Intanto le do del lei oggi, farlo. Ho deciso così.
Ma sta buona, non... No, in Radio Tweet volevo farlo ovviamente su quello che sta succedendo soprattutto in Romagna, nel senso che poi il calcio ha questa meravigliosa, il calcio e lo sport in generale hanno questa meravigliosa capacità di diventare degli strumenti, in qualche momento anche di distrazione, ma in senso positivo, no? Nel senso che chiaramente ti portano a investire energie, risorse, passioni attorno a qualcosa di importante. Poi ecco, stamattina, ieri, ma soprattutto stamattina ho avuto proprio la contezza della dimensione che sta cominciando ad assumere appunto questa vera e propria tragedia, quindi insomma io credo che partire da lì sia doveroso, perché insomma non si può appunto far finta di niente. Ho sentito trasmissioni, chiaramente il nostro è un paese meraviglioso e fragile che vive di tante situazioni di rischi idrogeologici, chi più chi meno, ma insomma da nord a sud tutto il nostro paese ha questa caratteristica, e quindi
no, ma è chiaro, quindi è ovvio che non si può, cioè adesso ci si concentra su cose ben più serie della corsa, certo, di Formula 1, come normale che sia. Oggi ho deciso che do del lei a tutti, anche a Biasin, anche perché buongiorno Biasin.
Buongiorno a lei, dottor Genta.
No, buongiorno a lei. Oggi sono venuto a lavorare.
Sentilo, sei riuscito a parlare con papà Biasin?
Guarda, non risponde, mi sto anche un po' preoccupando, però diciamo che mamma dice che l'uomo è presente, ma non parlante, non mi vuole parlare.
No, io oggi sono venuto solo per sapere se lei aveva modificato le sue percentuali o se resta sul 50-50, ridicolmente.
50. Ridicolmente. No, io resto anche il giorno dopo sul 50-50.
Che vale anche per la finale, no? Vale anche per la finale?
Allora, fammi vedere almeno chi ci arriva stasera. Quando vedo la finalista, poi ti faccio le mie oggettivissime percentuali.
No, certo che Franco Ordine non si può avere a che fare con persone così, posso dire.
Sì, voi mi trascinate in frequentazioni.
Lo so, ma io ti chiedo scusa, ti faccio frequentare pessime compagnie, hai ragione.
Sì, ma infatti sarebbe venuto il momento di cambiare completamente.
onestamente, però
volevo dirvi che stamattina
tiro già le persone fuori dalla finale, eh?
Ah, sì.
Posso dirvi che la prima persona che ho incrociato stamattina al risveglio degli hacker, la prima persona è stato Mauro Sumo, il mio amico Mauro Sumo. Gli ho portato una brioche, l'ho portato a colazione, diciamo, per addolcirlo un po' per il giorno dopo.
Cioè, tu vivi con Mauro Sumo praticamente?
Praticamente sì.
Sei la prima persona, la prima persona che l'ho incontrato. forse vuoi dirci qualcosa?
Praticamente sì.
E sei anche un po' bastard inside, quindi questo
l'abbiamo già capito. Vi do le percentuali della finale.
Eccolo, dalle.
Ad oggi è 49% vinto.
49%.
Chiunque andrà in finale, e non saprei neanche, ho letto per esempio un bel tweet interessante di Aldo Serena sul fatto che il City secondo lui comunque è più forte, anche se non è il City più forte. Poi c'è chi dice che il Real Madrid sia più abituato, sicuramente il Real Madrid avrebbe un po' di pressione in meno, però ad oggi l'Inter è al 49%. Poi se cambiano da qui le cose dal 10 giugno, sai, quasi 4 settimane.
Qual è il mio banalissimo ragionamento? Il Real Madrid prima o poi una finale la deve perdere, il City prima o poi una finale la deve vincere.
La deve vincere.
E quindi,
d'accordo.
Per una questione.
Ma comunque l'Inter di oggi deve avere grande consapevolezza dei suoi mezzi. Per me non è una sfavorita. È chiaro che City e Real sono, soprattutto il City, numeri alla mano, due realtà superiori, ma nella partita secca, ancora nei 180 minuti, magari ti avrei detto 60-40, ma nella partita secca, con la pressione della finale, siamo lì. Poi può finire tanto a poco.
No, ma anche perché il Milan, oggi l'Inter, io sono d'accordo con voi, oggi l'Inter è questa, cioè 50-50, 49-51, quello che volete, ma l'Inter è questa, anche se il Milan è stato un po' uno specchio deformante, Franco. Non ha toccato pallo, onestamente, nelle ultime quattro partite con l'Inter.
Quando tu giochi sui 180 minuti e finisce il primo tempo, la partita è andata così come è andata, cioè col 2-0, che è stato un risultato che ti è andato di lusso per le occasioni procurate dall'Inter. È evidente che diciamo, il destino era praticamente al 90% segnato. Ti dico solo che avrebbe avuto qualche altro sussulto in più la partita di ieri, solo se in quelle due occasioni che ha avuto il Milan nel primo tempo, quella con Diaz o quella con Leao, fosse andata a rete. Allora a quel punto probabilmente avresti avuto un sussulto, ma si sarebbe trattato
solo
e soltanto di sussulto emotivo, come dici tu. E dico che però se fossi in un tifoso interista, io onestamente farei un tifo disperato perché la spuntasse Carlo Ancelotti, perché secondo me tra i due in questo momento, secondo me, com'è il Manchester, che tra l'altro è tenuto anche a stare sul pezzo anche in campionato per lo sprint finale della Premier League, secondo me sarebbe meglio il Manchester anziché il Real Madrid.
Sarebbe meglio il
Manchester. Quindi tu ti faresti
Manchester, quindi.
Non ho capito.
Per te è meglio il City.
Non abbiamo capito niente, perché tu hai detto fare il tifo per Carlo Ancelotti, poi però hai detto che il City è più forte. Insomma, chi è la più forte?
No, voglio dire, io farei il tifo perché la spunti Carlo Ancelotti come Real Madrid, perché secondo me se dovesse invece capitare il Manchester, vedo molto più forte il Manchester.
Ah, ok, tutto chiaro. Sì, okay.
È talmente chiaro.
Condivido questo, però ieri sera no, ho avuto la sensazione, cioè mi sembrava.
Senti, senti come ride. Scusate.
Cos'è da ridere?
Fammi sentire. Senti.
Non è come ride, ragazzi, io ieri avevo il terrore nelle ossa.
Ma dai.
A fine primo tempo, nelle zone comuni dello stadio non c'erano sorrisi, c'era tanta tensione, perché comunque il Milan la sua partita nel primo tempo quantomeno l'ha fatta
ieri.
Io sono d'accordo con Biasin.
Non ha mai dato la sensazione.
Non è affatto dispiaciuto.
No, ha fatto quello che poteva, ma quello che può è poco.
Ha fatto due fiammate,
che è quello che può
due
fare.
Due fiammate isolate.
Isolate.
Due fiammate isolate. L'unica cosa di, l'unico vero cambio rispetto all'andata è stato che a un certo punto, anziché partire come al solito, è partito meglio, anziché aspettare è andato davanti. Questo è l'unico cambiamento che c'è stato dal punto di vista squisitamente proprio anche di piano partita, però ha fatto quelle due cose lì, quel tiro sulla punizione di Teo Hernandez che sembrava che dovesse volare via e poi all'improvviso si è abbassato, ma insomma poca roba, e comunque non mette assolutamente, io capisco, insomma, un conto sono i tifosi che vanno giustamente col batticuore perché dice magari c'è, troviamo una partita ma dal punto di vista calcistico e tecnico obiettivamente in questo momento, mentre il Milan ha consumato il suo periodo migliore nel mese di aprile, tra il 2 aprile quando rifila i 4 gol a Napoli in campionato e le due
partite lì, è stato il canto del cigno quella sera a Napoli.
Allora consentimi, raccolgo l'assist per dire una cosa, perché adesso io su questa cosa romperò le balle fino alla morte. Questo è un grande merito di Simone Inzaghi, un grande merito, perché
del suo staff di Inzaghi,
una squadra vecchia, perché tra virgolette è una squadra vecchia come l'Inter, che arriva a metà maggio con questa condizione psicofisica, è un grande merito di chi la gestisce. E Inzaghi, che si è preso qualunque cosa quest'anno da incompetente, incapace, bisogna esonerarlo, non va bene, questo e quell'altro, va in questo momento celebrato per quello che ha fatto.
Nessun dubbio su questo.
Aggiungo su questo argomento, che secondo me è molto interessante quello che ha detto ieri sera Simone Inzaghi, e credo e spero che sia una lezione per gli altri quello che è successo a Simone Inzaghi, e cioè Simone Inzaghi dice: no, io so benissimo chi c'era e chi non c'era.
Chi era come? Quindi, che non era, certo.
Guarda, quindi, che io ero in sala stampa ieri sera, ci guardava tutti negli occhi ieri.
Ma lui a leggere certe interpretazioni si guardava anche oltre la sala stampa, per non parlare poi della marea dei tifosi che lo volevano mandare via. Aggiungo che lo stesso ragionamento vale per i tifosi del Milan che oggi vogliono mandare via Pioli, Maldini.
Vabbè, ma sai che è così,
certo.
Quindi dov'è la sorpresa?
È assolutamente così.
È l'epoca, come direbbe. Una meravigliosa imitazione di Alberto.
No, sai cosa c'è da dire però? Posso dire chiederti una cosa? Allora, Maldini, tra l'altro adesso vi farò sentire una dichiarazione di Maldini che secondo me ha senso di tutto. È stato il migliore in campo del Milan ieri sera, ma per distacco. Maldini, per quello che ha detto molte cose. Tra le altre cose, ha anche detto che, insomma, negli ultimi 4 derby l'Inter li ha vinti praticamente tutti allo stesso modo, cioè dominando 7-0. Il Milan non è mai riuscito ad andargli vicino, e questo magari è strutturale, magari sottintende il fatto che qualcosa di diverso poteva essere ideato o no?
Sicuro.
Sì, non so se lo vogliamo sentire Maldini, comunque in qualche modo c'è un filo che lega i due ragionamenti, e che è una mia piccola grande battaglia, ma ovviamente è difficile, soprattutto in un'epoca di social, di giudizi definitivi, andare contro questo tipo di ragionamento. Poi però ci si accorge che alla fine loro ci hanno torto e noi abbiamo ragione, ma no, noi nel senso riuscire a mantenere un minimo di equilibrio in tante situazioni è fondamentale. Se i dirigenti applicassero gli stessi atteggiamenti che vengono richiesti da opinionisti vari eccetera eccetera, sarebbe un casino folle. Inzaghi è stato in certi momenti della stagione è stato insultato, trattato come un pirla, trattato come un deficiente, come uno che non capiva niente, come uno che non aveva personalità, come uno che non aveva polso. Poi, se mi chiedi se un mese fa avrei scommesso i famosi 50 centesimi su quest'ultimo mese dell'Inter, no, perché non avevo le prove, ma che non fosse un pirla, questo era abbastanza evidente.
Sì.
Alcune sono vittorie sue, penso alla Acerbi, insomma Acerbi in questo momento è il capolavoro
immaginati non ci fosse stato
lì,
se avessero ascoltato il furore di popolo,
insomma, le partite le trasmettiamo, le partite vengono trasmesse, e l'anno scorso ha avuto un po' di problemi ambientali alla Lazio, quindi ha avuto una seconda metà di stagione abbastanza complicata, ma che il giocatore fosse ancora un giocatore in efficienza fisica, questo era indiscutibile. Che fosse ancora un giocatore nel girone nazionale era indiscutibile. Che il feeling con Inzaghi, da un punto di vista tattico e da un punto di vista umano, fosse totale, non c'era discussione. Quindi è una sorpresa relativa. Poi, se mi chiedi se mi aspettassi un Acerbi a questi livelli, forse un po' meno, però non è una sorpresa. Cioè,
no, ma è chiaro.
Solo che poi ogni giorno assistiamo, ma questo discorso vale per Allegri, che viene trattato come se fosse l'ultimo degli sfigati,
vale per Pioli, che vedrà che adesso è tornato sì, è tornato refrain, che... il tapiro d'oro e tutte queste altre belle cose.
Credo che a fine stagione un ragionamento il Milan lo possa fare, e detto, ma non solo su Pioli, in generale su che strada vuole andare.
Sì, dove vuole.
E da questo punto di vista io credo che le parole di Maldini ieri siano perfette, nel senso Maldini ha fatto capire che il Milan ha fatto una scelta che non è quella dell'instant team, come lo chiami tu, ma di continuare a crescere in un processo graduale.
Certo, ma
detto
infatti...
questo, poi De Ketelaere non ha dato nulla, questo va detto. Perché poi sennò
No, ma è evidente. Quindi... No, ma Pier, comunque il fatto che Fabrizio dice questa è una squadra vecchia, quel vecchio può essere usato anche in un'accezione positiva, perché sì, all'Inter che manca sono questi giocatori, sono Mkhitaryan e sono Acerbi e sono Dzeko.
Infatti il mix vincente, permettimi Carlo, è sempre un po' di gioventù, bella gioventù, e anche un po' di esperienza. Per questo io non me la sento in casa Milan di dare responsabilità a Pioli né alla dirigenza, è l'impostazione che va modificata, perché se tu su un gruppo giovane metti altri giovani, crei un bellissimo mix di promesse, però alla lunga poi le partite, quelle chiave come quella di ieri sera, il gruppo esperto le porta a casa, non dico agevolmente, ma quasi. E quindi per forza di cose devi cambiare l'impostazione a monte.
Sì, poi resta il fatto che resta il discorso di qui sopra, secondo cui il Milan all'Inter non ha mai fatto il solletico, e questo può essere un altro tema. Vi faccio sentire Maldini.
Il tuo voto quale sarebbe se il Milan raggiungesse il quarto posto alla qualificazione Champions?
Sarebbe 8, perché noi l'abbiamo detto l'anno scorso, non siamo ancora strutturati per competere nelle due competizioni. Questo l'abbiamo detto non solamente alla stampa, ma l'abbiamo detto anche ai nostri proprietari, lo sanno benissimo.
Mi commenti, Franco?
Sì, allora io dico questo, è tutto vero. Il Milan non è ancora strutturato, già l'anno scorso ha fatto un capolavoro perché in clamoroso anticipo con i tempi ha vinto uno scudetto. Aggiungo però che ci sono due cose che vengono dimenticate, e cioè, per quel che riguarda Pioli, secondo me ha fatto un lavoro eccellente. Non dimentico assolutamente che non ha avuto giocatori dal mercato, che ha dovuto fare la sua, è arrivato in semifinale di Champions con la stessa squadra dell'anno scorso, meno che sì, oltre che Romagnoli. E non dimentico affatto che quando nelle partite in cui aveva necessità assoluta di far riposare alcuni titolari, dalla panchina ha avuto contributo pari a zero. Contestualmente condivido il ragionamento di Maldini, e cioè che tutti sanno che questa squadra non era strutturata per competere su tutti e due i fronti. Però la mancata competizione in campionato contro Empoli, Cremonese, Bologna, Sampdoria, eccetera, è dovuta al fatto che sia il mercato estivo che il mercato invernale è stato un disastro atomico. E di questo però deve rispondere anche lui.
Credo che risponda anche di questo, no? C'è stata anche un po' di autocritica, ad esempio nella decisione di pigliare Origi. Ha detto, è un bravo giocatore, è veloce, sa attaccare lo spazio, eccetera, eccetera. Peccato che non segni, per un attaccante è un problema. E Origi ha preso lui, evidente.
Il fatto che quest'anno l'italiano stia andando così bene in Coppa, cambia un po' i giudizi emotivi delle persone. Cioè, la Champions del Milan è una Champions clamorosa. Io non so quanti tifosi del Milan avrebbero firmato semifinale.
Quest'anno di passare il primo turno. Questo
è chiaro che perdi con l'Inter. È chiaro che perdi con l'Inter, e quindi da un punto di vista puramente emotivo, questa cosa qui è un problema. Stesso discorso per il Napoli ha vinto il campionato a spasso, stradominato, grande festa, 33 anni, tutto quello che sappiamo di meraviglioso, però poi un po' di fastidio nell'essere uscito nei quarti di finale Champions League c'è stato, e c'è stato un fastidio doppio perché ci sono altre squadre italiane che sono andate avanti, quindi questa cosa qui dal punto di vista dell'emotività e dell'ambiente in qualche modo pesa, però le cose vanno viste nel complesso. Ora, nel caso del Milan è chiaro che il quarto posto è un obiettivo assolutamente necessario, perché non arrivare a fermare 4 sarebbe anche se poi non, sicuramente la Champions ha inciso, come sta incidendo sulla Roma, no? Ha fatto 3 punti nelle ultime 5 partite, poi va in Europa ed è competitiva. Io penso che senza la Coppa 4-5 punti in più l'avrebbe fatti, adesso sarebbe in una situazione diversa, quindi è ovvio che è tutto un casino e tutto si lega poi all'esito finale delle manifestazioni. Però la cosa bella, viva Dio, rispetto al passato è che siamo tornati a essere competitivi, giocare le competizioni europee, e in giro non c'è molto di meglio.
No, è chiaro.
Forse il City, forse.
Vediamo
in Istanbul, ieri sera se gioca pure con il City.
Ma anche secondo me...
C'è una evidente differenza clamorosa. Delle 12 semifinaliste delle 3 coppe europee, ce n'è una sola che è ancora in competizione per arrivare in finale di Champions e vincere il proprio campionato, ed è il Manchester City.
Sì.
Tutte le altre nei rispettivi campionati hanno mollato il colpo dal pezzo.
Sì, dice Fabrizio?
Vorrei passare a cose un filo più importanti. Voi che siete uomini di mondo, vi consigliate dei ristorantini a Istanbul, qualcosa? Perché non conosco molto, non so, voi che avete frequentato.
Questa è proprio una cosa, secondo me nei confronti di Franco Ordine, questa qui è proprio una cosa.
È
la classica caduta di stile, no? Cioè, stiamo facendo un dibattito.
No, ma io glieli darei anche.
La verità è solo che io non c'ho il ristorante a Istanbul,
l'ultima volta che sono stato a Istanbul, eravamo alloggiati su una nave. Sì. E quindi non ti so dire onestamente
non può essere d'aiuto. Non può essere d'aiuto.
Non sono d'aiuto, no, però sicuramente troverai qualche ristorante all'altezza, non ti mancheranno le occasioni.
No, ma poi basta anche un kebab fatto bene, cioè
fatelo consigliare da Zan, che ieri ha confermato Inzaghi, no? Meglio tardi che
fatto bene.
Non l'aveva ancora detto nessuno. Inzaghi resta. Dovrebbe.
Adesso è diventato tutto più facile. Adesso sono tutti, diciamo, per tutti è normale. In realtà il contratto fino al 2024, sicuramente resta lì. 2 settimane fa già il mondo era un'altra cosa. Comunque, la verità è che in questo momento Inzaghi, io adesso è brutto dire, io avevo detto quello, però io mi ricordo di quando si diceva via Inzaghi, perché la stagione sta andando a catafascio.
Sì.
In realtà bisogna sempre ragionare sul fatto che quest'anno il miglior allenatore italiano, direi siamo tutti abbastanza d'accordo, è Luciano Spalletti, che allenava l'Inter, è stato, diciamo, allontanato dall'Inter perché non veniva ritenuto all'altezza di fare un certo tipo di passi. Ecco, per fortuna Inzaghi ci ha fatto capire che forse è in grado di fare quel tipo di passi, e quindi io direi che è meglio tenerselo stretto.
Ecco, diciamo questo. Grazie ragazzi, grazie, alla prossima. Saluti, ciao Franco, ciao Fabri,
ciao.
Nicola, provincia di Bari. Seconda mezz'ora avremo Marco Marisio, con cui tenteremo di asciugare le lacrime, se ancora in Italia, perché ha detto che emigrava, lo scopriremo. Ascoltatori 800 24 00 24, Nicola, provincia di Bari, mi dica in pochi secondi. Buongiorno.
Niente, io volevo dire solo una cosa. Il fatto che un mese fa sembrava che Inzaghi stava sulla graticola, lo mandavano via, mentre Pioli aveva battuto il Napoli. Era... Io una domanda voglio fare, precisa e secca. Un secondo posto Pioli, uno scudetto, una semifinale di Champions. Inzaghi con questa squadra che è il Milan l'avrebbe fatto?
Non abbiamo nessuna prova, come quando mi chiedono se Spalletti avesse allenato la Juventus e la Juventus avrebbe fatto quello che ha fatto il Napoli. Non ne abbiamo nessuna prova. Fatto sta che il Milan, ragionando lucidamente, questo Milan, con tutto quello che si può dire dopo la partita di ieri, è una società in ristrutturazione, in risanamento del bilancio, che è stato risanato, ha un monte ingaggi nettamente inferiore a tutte le altre che bazzicano a quelle quote, ha vinto uno scudetto, ha fatto una semifinale di Champions League. Se le guardi così, il risultato è corretto. Se invece dici che vita voglio fare, allora bisogna ascoltare Maldini e capire qual è la dimensione del Milan del futuro. Borso, torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Essere tornati dal punto di vista sportivo a questo livello deve essere sfruttata anche dal punto di vista economico, quindi dobbiamo investire per riuscire a rimanere tra le prime quattro, cosa non facile perché abbiamo visto che le squadre in Italia sono forti e poi magari riuscire a fare un percorso del genere in Champions League.
Questo era di nuovo Maldini, ripeto, a mio parere il migliore in campo ieri del Milan. Ci sono ascoltatori 800240024, c'è Pierluigi Pardo e poi forse c'è Marco Marisio, però non so, vi faccio sentire questo.
L'inferno vero, Carlo, sono i sei giorni che ci separano da mercoledì sera a martedì prossimo.
Questo è vero.
E quello sarà inaccettabile. Io mi dichiaro, emigro.
Ecco, quindi io non so se c'è Marco Marisio.
Presente.
Ah, ci sei, non sei emigrato.
Eccomi qua. No, non sono emigrato. Ti dirò di più. Sono nel cortile del mio giornale, sì, a prendere la mia giusta dose di presa per i fondelli. Sì. Che va bene, fa parte del gioco. Guarda,
cosa ti ha detto Severgini?
Guarda, sono in collegamento con. Sono nel cortile. C'è il segretario di redazione che ride, sì, che è un interista dichiarato, ok?
Sì. Sì.
Dell'ufficio centrale, ok? Sì. Che mi guarda con un ghigno cattivissimo, hai capito?
Passamelo per favore.
No, è un caporedattore, Maurizio. Vuoi che te lo passo per davvero?
Sì, per davvero. Grazie.
Lui è un caporedattore dell'ufficio centrale e purtroppo un interista.
Maurizio Ravelli.
Pronto.
Sì. Come sta oggi Marisio? Che faccia?
Marisio oggi lo vedo un po' spento rispetto al solito, però.
Cosa gli hai detto?
In redazione com'è?
In redazione com'è?
Ci sono più interisti o più milanisti?
Ma direi che più o meno siamo metà e metà, qualche juventino ogni tanto che passa.
Ma poi va. Severgnini l'hai già visto? Beppe è già arrivato.
Severgnini non l'ho ancora visto oggi.
Aia, chissà quando arriva,
a fare dei caroselli, starà facendo. È già crema, Istanbul, si dice a Roma, per
è già
quando,
Istanbul, esatto, è già
Istanbul. Ha fatto tardi questa notte.
Non ho dubbi. Senti, mi ripassi Marisio, per favore, così lo prendo un po' in giro anch'io. Grazie Maurizio.
Grazie. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Beh, dai, Mauri, sono stati teneri, dai.
I peggiori sono quelli della cronaca di Milano, devono ancora arrivare, ma li aspetto, voglio dire, ma è giusto così, ci sta.
Beh, no,
quanto a quell'audio che hai mandato, ti dirò. Secondo me la manifesta superiorità dell'andata ha reso questi sei giorni o meno difficoltoso.
Sono d'accordo con te. No, ma infatti anch'io li ho percepiti in quel modo lì. Non so tu Pierluigi quanto sei stato a Milano, sì, in questi giorni, però una roba che dici, cioè c'era quella sorta di rassegnazione, non era quella roba elettrica del passato, insomma.
No, c'era molta scaramanzia da una parte, molta rassegnazione che in realtà poi covava un desiderio di fare l'impresa perfetta, un po' quello che diceva ieri per le gatti, no? Cioè, chiaramente più è difficile l'impresa e più poi in cuor tuo pensi che se la realizzi quell'impresa. Ieri per le gatti ha detto che il ribaltone per lui valeva come uno scudetto, e posso capirlo. E a me, fra l'altro, ieri sera a Milan non è neanche, adesso vado in controtendenza, non è neanche anche troppo dispiaciuto, nel senso che secondo me ha avuto il suo momento per rimettersi in partita, poi chiaramente nelle due gare non c'è storia, però
a me sembrava, sembrava quando vedi all'oratorio che quello più piccolo litiga con quello più grande allunga la mano e lo tiene lontano e quindi non riesce neanche a colpirlo.
Sì, però secondo me l'Inter ha rischiato di subire il 1-0, attenzione, che non voleva dire niente, cioè non è stato, poteva anche fare 1-0 l'Inter, cioè non sto dicendo, però visto che c'è giustamente molto storytelling sul dominio nell'azzurro di questa stagione, dove tolto il primo derby, che mi ricordo benissimo, ma era inizio settembre, e che ho avuto modo di raccontare con Milan, che lo vinse, fu una partita divertentissima, ma era un Inter ancora abbastanza sbandata, poi i derby del 2023 sono stati tutti derby a favore dell'Inter.
Secondo non di me poco,
questo,
non di poco.
Esatto, questo rispetto ai primi tre è stato meno netto, un po' anche perché c'era 2-0 all'andata,
non è un dettaglio. Sì, no, non è un dettaglio.
Però ecco, rispetto a quello che si è visto a Riyadh, rispetto a quello che si è visto, che ho commentato col Milan con la difesa a tre nel momento della grande sofferenza e la partita all'andata, ieri secondo me Milan ha avuto delle occasioni per provare a infastidire l'Inter, che ha resistito e ha strameritato, non c'è.
Ma a me che ha colpito, sai cosa mi ha colpito molto? L'impotenza assoluta, la Gina Marco, a parte che c'è Tommaso Rolfi che continua a stalkerarmi nella cuffia da oltre il vetro, cercando di farmi sottolineare il pestone di chi è? Di Acerbi. Di Acerbi su Tonali e vabbè, tutte queste cose qui che secondo me sono da vetero tifosi, mi pare.
Vuoi aggiungere? Quanto piove a Roma, ragazzi? Adesso sono risospeso, ma che bisogna fare? Io sono preoccupato per questi storico. Internazionali che non decollano, veramente. Hanno strano, scusa, no? Siccome adesso hanno appena sospeso Djokovic, che è avanti 5-4 nel secondo set, 0-30 servizio rune, va bene.
Voleva parlare anche di Jokic, che ha fatto tripla doppia anche in.
Io preferisco parlare di tennis, volentieri.
Dei
miei Spurs che hanno vinto la prima scelta assoluta, e prenderanno Wembanyama, questo francese incredibile. Wembanyama, voglio dire che verrà praticamente dire che si abbeverà la fonte di Tim Duncan, per cui insomma possiamo stare tranquilli.
Sì.
Senti qua.
Ieri ha vinto. Fortuna ha vinto,
possiamo dire quello che vuoi. Antonio da Parma. Buongiorno.
Buongiorno.
Vuole parlare di Wembanyama, giusto? Lei?
No. Io volevo parlare dell'arbitraggio. Intanto mi dichiaro subito milanista. A me è piaciuto molto, perché finalmente si è visto un arbitraggio dove ha lasciato giocare i giocatori, che, ricordando che il calcio è un gioco maschio, non interventi decisi ma non duri, che qui in Italia sarebbero stati sanzionati immediatamente. E finalmente abbiamo visto una bella partita sotto quell'aspetto lì. Allo stesso modo però dico, quello di Acerbi è uno di quei falli che per chi ha giocato calcio è inaccettabile, perché è una carognata, per cui direi molto bene l'arbitraggio, mi è piaciuto molto. E se venissero arbitrati così in Italia le partite, probabilmente anche qui quei destini non verrebbero fatti, perché sarebbero accettati altri e non questi.
Marco?
Mi chiedo un giudizio serio, ti dico, per me secondo me Turpin, come dicono il francese, ha arbitrato molto bene. Non sono completamente d'accordo con il nostro ascoltatore, perché a mio avviso Acerbi ha dato un pistone a Tonali fondamentalmente a gioco fermo. Fa il paio col pugno di Krunic all'andata, parliamoci chiaro, pugno di Krunic a bastone. Chiunque abbia fatto sport di qualunque tipo sa che le porcate si fanno, insomma, poi alla fine ci si stringe la mano, eccetera. Io non starei tanto. A me è sembrato un ottimo arbitraggio, se posso dire, ma voglio precisare, non è una lamentela. Meglio dell'arbitraggio dell'andata, laddove a un Milan intimorito dalla partenza dell'Inter si è aggiunta anche la sensazione di un arbitraggio vagamente ostile, nel senso che lasciava andare la maggiore fisicità dell'Inter, ok? Però lo dico a tutti, anche all'ospite che verrà dopo, non è una recriminazione,
no, vorrei fosse chiaro. È anche vero, okay? Che sportivamente parlando, se c'è una squadra più fisica e più grossa, più atletica, è normale che questo confronto fisico si senta, al di là di chi arbitra la partita. Allora, traffico e torniamo subito.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Dunque, tra un attimo palla ad Antonella, altra ascoltatrice, provincia di Verona, però prima volevo girare una considerazione per Luigi Pardo, che diceva ieri sera al Milan, ma condivido, non è stato brutto come la partita di andata o come in altri recenti derby, però sai cosa mi ha colpito? Per due cose, forse sono due dettagli. Beh, uno è di sistema, nel senso che verso l'ora di gioco, da 60esimo, 70esimo in poi, era un momento in cui poteva essere delicata per l'Inter magari prendere un gol lì. Il Milan non ha mai dato nessuna sensazione di pericolosità, questa una cosa. La seconda, cambi di Pioli, stava preparando i cambi eccetera, a un certo punto deve entrare Kier, ma Pioli cambia idea, lo ricaccia in panchina, evidentemente non ha visto che non aveva tutta questa intenzione di entrare o era lento, e manda dentro Kalulu. Sono stati piccoli segnali dentro un quadro che mi è sembrato un po' tutto storto.
Beh, il secondo sì, nel senso che il Milan ha delle gerarchie un pochino più sfumate rispetto all'Inter, ma è meno forte, ragazzi, cioè, non è che c'è molto da discutere, è meno forte. E, insomma, almeno secondo me, lo scorso anno per me è stata una sorpresa, l'ho detto mille volte, e non è una diminuzione del Milan, anzi è una medaglia per il Milan dell'anno scorso, che è riuscito a vincere il campionato in una situazione che dove a un certo punto sembrava fuori causa,
sì.
E anche tatticamente ha meno soluzioni, tanto è vero che si esalta quando, come è successo magnificamente contro il Napoli, ha la possibilità di aspettare, di ripartire, e chiaramente se Teo e Leao funzionano, quella è un'eccellenza assoluta. Poi ha una buona squadra, una buona intelaiatura, però non c'è dubbio che l'Inter in condizione, perché poi questa cosa va detta, cioè, il calcio ha questa sua incredibile capacità di essere appunto liquido, cioè un mese fa, al di là del fatto che io non avevo mai un dubbio sulla qualificazione col Benfica, come ben sai, però era una squadra oggettivamente in ritardo, era in classifica distante, a un certo punto era uscita dalle prime quattro in maniera anche abbastanza significativa, e non aveva ancora conquistato la qualificazione per la finale di Coppa Italia, cioè è cambiato tutto nell'ultimo mese, su questo non c'è dubbio, ma è cambiato però su una base tecnica che è una base
certo,
molto molto importante. Ci sono stati due momenti chiave della stagione dell'Inter in Champions: il Barcellona in casa, che secondo me le due partite del Barcellona che sono state veramente il momento sliding door, e poi sicuramente il secondo tempo di Oporto, perché lì non era ancora l'Inter di oggi, e lì ha rischiato tanto.
Lì era il momento in cui stava resto, diventando l'Inter di oggi, secondo me quello è stato il momento.
Poi
in
ha
cui
pure
diventava.
Ragione chi dice che non è stato sicuramente il solito discorso, no? Che sorteggi fortunati.
Vabbè.
Ringraziamo Kluivert,
chi vuoi, intanto va in finale, ringrazio chi vuoi tu.
Bravo.
Antonella, buongiorno.
No, questo per completezza,
Antonella,
buongiorno.
Dica.
Sentite, io sono una tifosa milanista chiaramente delusa, ma non arrabbiata, perché nessuno avrebbe detto che saremmo arrivati in semifinale. Però ho un dubbio: e Pioli non avrebbe potuto tatticamente affrontare in modo diverso l'Inter, non solo in questa semifinale, in tutta la stagione ci hanno sempre surclassati a centrocampo. Cioè, i due centrocampisti mi facevano ottenere, perché correvano a destra e a sinistra a vuoto a volte. La mia domanda è questa: secondo voi un 3-5-2 speculare, non il 5-2 che ha messo in campo nel secondo derby, che non c'era nessuno che costruiva, ma anche un 4-3-3, non avrebbe permesso al Milan di affrontare in modo diverso l'Inter, anche fisicamente?
Bella domanda, io non sono all'altezza di rispondere, quindi la giro ai Marisi.
C'è un precedente. Ah, prego.
Marco.
No, Pier parla pure, ci mancherebbe.
No, beh, c'è il precedente proprio del derby di ritorno sì. In campionato, che è vero che arrivava in un momento di grande difficoltà del Milan, fu la mossa, diciamo, a sorpresa per provare a sistemare il momento di crisi, e in qualche modo funzionò anche per qualche partita, e quel giorno non andò neanche malissimo, perché quel giorno, io mi ricordo, quel giorno qualcuno in radio pronunciò, forse Capuano, addirittura la frase... Sì. No, non mi ricordo chi era, non voglio accusare Capuano,
no, lui,
insomma, che l'1-0 per l'Inter era addirittura, cioè l'Inter era quasi delusa, non so come dire, sì, nel senso che tanta era la differenza.
Diceva che il Milan giustamente doveva difendere quella sconfitta, insomma, doveva difendere la sconfitta.
Perché l'1-0 era quasi per il Milan era quasi un piccolo passo, nonostante la sconfitta di ripartenza.
Sì, no, lo diceva Capuano e aveva ragione. Marco?
Ma io tiro qualche filo tra il tuo discorso del 60° minuto e quello che ha detto Antonella, che stracondivido, e anche la valutazione fatta giusta da Pier sulla superiorità dell'Inter. Fondamentalmente al 60° è successo questo: forse il tempo era maturo per provare a mettere in difficoltà psicologica l'Inter,
esatto.
Ma Tonali e Krunic non ne avevano più, hanno smesso di andare intorno al 60°, ma Tonali hanno fatto un primo tempo con la lingua di fuori. Primo. Secondo, sono d'accordo, io nelle mie fantasticherie pre-partita sognavo, per essere d'accordo, per dirla con Antonella, un 4-4-2, ok? Giocare senza trequartista, e Diaz, abbiamo visto, davanti a quei fisici, quei corazzieri lì, ha fatto una fatica enorme, e provare a mettere un po' Bega per rinforzare il centrocampo. Ma tutto questo però si sostanzia in un solo concetto. Ti leggo il centrocampo del Milan di 2 anni fa, che si è Çalhanoğlu, Bennacer, Tonali, Krunic, laddove Krunic non giocava praticamente mai. Sì. Abbiamo perso i due più forti, abbiamo guadagnato un Tonali che all'epoca non giocava come adesso, come oggi, ma insomma ieri non c'era neanche Bennacer, purtroppo si è fatto un infortunio molto serio, ma ragazzi, qui stiamo parlando di una squadra che ha perso due centrocampisti di livello europeo e non li ha sostituiti, che ha cambiato un centravanti quarantenne con un centravanti commovente, ma ne ha 36 e Giroud, e sono 2 mesi che ha finito la benzina.
Assolutamente,
il Milan è una squadra cortissima, parliamoci chiaro, l'anno scorso io come Antonella vedo il bicchiere mezzo pieno. Questo è forse l'anno meno bello, diciamo, della gestione Pioli, è un anno in cui c'è stata sicuramente un'involuzione nel gioco, ma è un anno in cui il Milan, stavo per dire siamo, insomma, adotto un'obiettività giornalistica, il Milan è arrivato in semifinale di Champions e a naso, se fa 6 punti nelle ultime 3 partite, potrebbe tornarci in Champions.
Altrimenti sarebbe un disastro, e poi dovremmo aprire il ragionamento sul Milan del futuro, che è pure molto interessante. Vi ringrazio, ho finito il tempo. Grazie Pier, grazie Marco, alla prossima. Thomas Rolfi, Anna Riva, sentiamo domani alle 2.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Vi siete divertiti, però?